Scheda biografica, versione full, per tipi no limits. Nasce a Genova nel 1967 e cresce felice sin quando, a 6 anni, la sua luce è oscurata dalla nascita del fratellino. Frequenta le elementari con profitto, è bravissimo, ma non è un'aquila, così disse l'amata maestra al fine di tenerlo coi piedi per terra. A catechismo va alla grande. Dopo comunione e cresima vorrebbe subito completare i sacramenti, ma deve demordere. Per il matrimonio e l'estrema unzione è ancora troppo presto. La delusione lo allontana dalla Chiesa cattolica, i cui dogmi del resto si accorgerà ben presto di non condividere quasi per niente. Accantona fin da subito l'idea, espressa in un tema, di diventare papa. Il fatto è che aveva dimenticato l'accento. All'età di 12 anni si trasferisce in Toscana, dove tuttora per pigrizia abita. Supererà lo shock con grande scioltezza, ma resterà sempre un genovese in esilio. Frequenta lo scientifico e in 5 anni prende solo un'insufficienza durante un compito in classe di matematica. Nonostante quell'ignobile e immeritato 5, riesce comunque nell'impresa di non farsi sfuggire un 60 troppo a lungo annunciato. Poi si iscrive ad economia, ma la laurea è all'epoca ancora di quelle lunghe, e una ventina di esami non gli valgono il pezzo di carta. Di fatto è un diplomato come il ragionier Fantozzi. Nella sua vita ha però scritto l'introduzione a una tesi di laurea, ma sfortunatamente non era la sua. A chi lo rimprovera di aver perso molte occasioni, fa notare beffardo che chi parla ha perso quella di stare zitto. A chi lo accusa di essere prolisso, ricorda che spesso compone haiku. A chi lo battezza come talento sprecato, vorrebbe dire che chi l'ha sprecato perlomeno l'aveva il talento, ma non lo dice perché finirebbe per sprecare pure il fiato. Insomma, un genovese che spreca non si è mai visto, perlomeno da Colombo in su. Chiamato dalle forze armate più volte, rimpalla la cartolina con lo scudo dell'università sino a quando, raggiunta l'età limite, obietta così bene che gli viene concesso di aiutare per un anno i non vedenti di Livorno. Cerca lavoro senza successo, non lo vogliono come magazziniere e neppure un paio di assicurazioni. Lo assume solo un'amica per qualche mese, dopodiché la ditta chiude per fallimento. Il suo primo stipendio gli viene pagato in dollari, ma, nonostante il tasso di cambio dell'epoca, non sembra essere stato questo il motivo del crack. Legge, legge e ancora legge, riflette, polemizza e scrive. A volte non rilegge quel che scrive. Ha un'insana passione per l'archiviazione. Compra libri su libri, vagheggia un impiego in biblioteca. Trascorre intere giornate chiuso nel suo studio, fin quando si scopre che aveva perso la chiave. A 25 anni cambia carattere, da riservato diviene un po' buffone, da introverso una via di mezzo fra intraprendente e cialtrone. Comincia a seguire i consigli di Schopenhauer, o è Schopenhauer a seguire i suoi, la cosa è controversa. Smette di farsi tanti problemi e prende di petto la vita e i suoi simili. Comincia a dominare le cose da cui prima si faceva dominare. Usando una metafora calcistica, toglie un difensore e mette le 3 punte. Fa spessissimo esempi, e in uno su 3 cita Hitler, che per lui riassume tutto il male del mondo, tolto un certo premier. Si appassiona al web, fa il piazzista per vendere siti ad aziende e privati. Li realizza lui stesso con alterni risultati. Per qualche tempo chatta e nel giro di pochi mesi approda convinto a ben 4 incontri di chat in giro per l'Italia, di cui uno risibile, 2 interlocutori e infine uno memorabile. Ancora oggi è in contatto con un'amica georgiana agganciata con ICQ e il fatto dimostra che il nostro è pure esportabile. Passati i 30, insegna per qualche mese informatica di base ai fortunati che si sono iscritti ai corsi finanziati dalla provincia e fra questi conosce la sua futura moglie. Tra una sciagura e l'altra arriva fino al 2004, quando il destino finalmente gli rivela cosa ha in serbo per lui. Dovrà vendere e riparare personal computer. Amante della parola, anticonformista per natura, per i suoi nemici è un tipo polemico, scontroso e pignolo. E questi sono anche alcuni fra i suoi migliori pregi. Ha pochi amici e un nemico, che è tuttora amico di un suo amico. Non appena avrà capito del tutto questo intreccio, finirà di vendicarsi per i torti subiti. Non sopporta quasi niente del mondo in cui vive e sente di appartenere alla razza umana solo geneticamente e non moralmente. Lo ripete spesso, forse perché vede che la frase fa colpo sulle donne. Si infastidisce quando gli chiedono cosa intende per moralmente. Odia le feste, le cerimonie e i ragni. Non va mai ai compleanni, ma fa sempre il regalo. Non ha mai organizzato una festa di compleanno, ma ha sempre compiuto gli anni regolarmente una volta l'anno. Diffida degli altri e dubita di tutto. Ancora non gli è andata giù la storia di Babbo Natale. Di indole pacifica, l'ingiustizia può renderlo una belva, ma mai come il salto di un pranzo. Utente del PC e amante di internet della prima ora, alla fine del secolo scorso il salto dal modem 56K alla DSL gli cambia la vita e la bolletta. Ama scrivere ai giornali e, nonostante scriva bene, non di rado viene pubblicato, ma non conosce l'ambizione, non sono mai stati presentati. In amore non ama strafare, ma quando prende la mira vince sempre l'orsacchiotto. Con le donne non ci prova mai, ci riesce direttamente. A metà anni 90 si fa 5 giorni d'ospedale a causa di una laringite allergica o a causa della pertosse. Le equip mediche erano ontologicamente divise su tutto, che gli causa un'ottantina di crisi respiratorie mica male, dalle quali lo salva Sua Altezza il Cortisone, che da quel momento venera con passione al pari di Sua Maestà Novalgina, che usa per massacrare i mal di testa che occasionalmente lo colgono. Aprile, maggio e giugno sono i mesi della rinite allergica, che riesce a domare con compresse e bombolette sapientemente dosate. Non abusa di nessun'altra sostanza, ad eccezione delle zigulì, dalla cui schiavitù si è però liberato, del caffè e di qualsiasi cosa riporti la dicitura ai frutti di bosco. Sospetta che il Malox sia di origine divina. Compra un cellulare solo nel 2004 perché costretto da esigenze di lavoro e dall'estinzione delle cabine telecom. Giura che lo userà solo per messaggiare, ma non riuscirà a mantenere del tutto l'impegno preso. Ancora nessun editore si è accorto che esiste, tuttavia non demorde, sa che sbagliare è umano. Nel 2008 apre un blog, spinto dal desiderio di compilare questa scheda biografica. Progetta di sposarsi e di fare un figlio, se possibile nell'ordine, ma gli uffici mutui delle principali banche non sono d'accordo. Ama i bambini sin da quando ha smesso di esserlo, anche se forse non ha mai smesso. Crede nell'esistenza degli alieni e tale si sente quando assiste a un reality. Sta scrivendo un libro e questa volta ha giurato di non copiare dei classici russi. Ha la patente e guida, ma ancora non ha capito come definire quello che fanno gli altri al volante. Ha perso il babbo, i capelli e 2 volte l'ombrello, per il resto è un tipo accurato. Si sente sottovalutato, incompreso e perseguitato da un destino cinico e baro, poi però prende una pastiglia rosa e tutto si sistema. Prende nota e fa progetti che non funzioneranno. La vita è ripetizione, ma la cosa non lo sgomenta, odia le sorprese. Vorrebbe partecipare al suo funerale per poter mentire e parlare male di sé. Ha scritto il suo primo testamento all'età di 20 anni, ma non per sfiducia. Crede in quello che fa e fa sempre quello che crede, anche se a volte non crede a quello che ha fatto. Non sa nuotare e per non correre rischi fa la doccia e mai il bagno. D'estate suda come un porco, ma in quanto ad affinità con i suini, questo è tutto. Sopra i 25 e sotto i 5 gradi le sue capacità intellettive si riducono del 70%. Vivesse ai poli o nel deserto sarebbe un perfetto cretino. Non ha mai preso l'aereo e non pensa di farlo a breve, ma farebbe un'eccezione per andare a Oslo alla cerimonia dei Nobel. Fa le ore piccole, ma non è per modestia. Russa, ma solo quando dorme. Si alza col mal di testa, ma solo quando beve. Non piace, ma solo a chi non ha gusto. Non riconosce mai di aver sbagliato, perché odia dire il falso, ma se deve mentire lo fa così bene da essere il primo a crederci. Per una battuta farebbe qualsiasi cosa, perfino trattenersi dal dirla. È convinto di essere un incrocio fra Woody Allen, Daniele Luttazzi ed io, ma per il resto si butta sempre parecchio giù. Approva il suicidio, ma non lo pratica, per poter continuare a teorizzarlo. Ha ancora così tante cose da fare nella vita che di alcune non ne sa ancora nulla. Gli seccherebbe parecchio morire giovane o comunque prima dei 95 anni. Nella foto vediamo Mauro al carnevale di Viareggio nel febbraio del 2009. I capelli sono i suoi, ha tenuto lo scontrino per poterlo dimostrare. Post scriptum. Sembra che questa biografia non sia piaciuta alla futura moglie a causa di 2 passi incriminati. Penso che potrà cambiare idea solo in presenza di un Nobel e relativo viaggetto in Scandinavia. Del resto, essere incompresi è il triste destino di noi scrittori brillanti, e poi, come è noto, Nemo, profeta in patria. Sono a questo punto in rassegnata attesa di scomunica da parte del Papa, rimostranze degli eredi di Adolf Hitler, precisazioni della maestra delle elementari, citazioni in giudizio da parte del fratello e della professoressa di matematica, editto bulgaro da parte del Premier, richiesta di diritti d'autore da parte di Paolo Villaggio e di una mezza dozzina di case farmaceutiche, ringraziamenti ufficiali da parte dei marziani e del sindacato Aquile, serena accettazione della battuta da parte di Schopenhauer, altrimenti che filosofo sarebbe, offese e accuse da parte del nemico personale, e chi se ne frega, richiesta di chiarimenti da parte dell'ufficio stampa di Santa Claus, reazioni piccate da parte dei medici dell'ospedale che mi ha avuto fra i suoi degenti, multa per pubblicità non occulta, Novalgina, Zigulì, Telecom, e via di questo passo. Non parliamo poi di chi si riconoscerà nell'incontro di chat che ho definito risibile. Il mondo è un negozio di cristalli, come ti muovi fai danni, ma se sto fermo sono a rischio ragnatele. E, come ho detto, non c'è feeling con gli arachnidi.